Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco. Spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bezzabea e Abramo abitò a Bezzabea.
Questo forse è uno dei capitoli, se non il capitolo più noto della vicenda di Abramo, insieme a quello della partenza che abbiamo letto al capitolo 12, quando il Signore invita Abramo a lasciare la sua casa, la casa paterna. E sono due pagine che di fatto sono anche accomunate da questo comando del Signore. Se vogliamo, in Genesi 12, il comando che il Signore dà ad Abramo di andarsene dalla casa di suo padre è un comando che dice di lasciare quello che è il suo passato, la storia che l'ha preceduto, di cominciare una nuova storia. E qui sembra che il Signore inviti Abramo a vivere in maniera nuova, quasi a lasciare andare il suo futuro, il figlio. Vedremo poi che cosa intende esattamente. Fatto sta che l'autore lega queste cose che avvengono a quello che precede. Il capitolo precedente, il capitolo 21, era stato il capitolo della narrazione della nascita di Isacco. Se ricordate, finalmente dopo 25 anni, noi ci abbiamo messo solo un anno e mezzo, abbiamo cominciato l'anno scorso, abbiamo fatto nascere quest'anno, abbiamo bruciato sul tempo Abramo e Sara, per ora ci ha messo 25 anni, dal momento in cui il Signore parla ad Abramo al momento in cui nasce Isacco. E poi c'era stata la cacciata di Agar e di Ismaele, il figlio della schiava egiziana e di Abramo, appunto su invito di Sara. Poi la vicenda del pozzo, l'alleanza tra Abramo e Abimelech. Qui si dice che il Signore, dopo queste cose, mette alla prova Abramo. E questo non lo sa Abramo che viene messo alla prova. Lo sappiamo noi che leggiamo questo brano, che quello che accade va sotto il nome di una prova. Tanto che alla fine dirà il Signore: ora so che tu temi Dio. Si tratta di vedere allora che cosa vuol dire che il Signore mette alla prova. Questo in genere è un brano che non ci lascia mai troppo neutrali, no? Diciamo, che Signore è? Un Signore che dà Isacco e poi sembra volerlo indietro. Tanto vale che se lo teneva. Se noi intendiamo così la prova, e a volte è facile intenderla così, o perlomeno può essere una modalità di lettura delle cose. Se noi prendiamo Esodo 16:3, leggiamo: gli israeliti dissero: fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Vedete, il popolo che dice: ma come? Eravamo in Egitto, ci avete liberato e adesso crepiamo in questo deserto. Che senso ha questa liberazione se ci troviamo qui? Anche il libro dei Numeri, capitolo 11, versetti da 3 a 6. Il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Il popolo gridò a Mosè. E poi anche al capitolo 21, versetto 5. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Come dire, perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Sembra che questo Signore sia un po' sadico. In un certo senso si erano abituati, adesso gli dice: bene, vi libero, non siete più schiavi, però vi faccio morire nel deserto. Ma potremmo dire anche noi: ma perché ci dà questa vita se poi ce la toglie? Perché ci fa nascere se poi ci fa morire? Vedete, in questo brano di Abramo e di Isacco, non per nulla lo chiamiamo il nostro padre nella fede, c'è un po' il senso della nostra vita, il senso pieno della nostra vita, della relazione con noi stessi, con gli altri, con Dio. Abramo viene chiamato, Abramo rispose: eccomi. Abbiamo visto, questa è la risposta dell'uomo di fede, dell'uomo che vuole vivere in relazione col Signore. Quello che Adamo non ha fatto. Adamo si è nascosto. Abramo invece è lì. E gli viene detto appunto di prendere il suo figlio unigenito che ami, Isacco, e di offrirlo. Di per sé non si capisce bene se gli dica di salire per offrire con lui un olocausto o lui un olocausto. La preghiera con cui abbiamo iniziato l'Eucaristia, che è la preghiera di oggi nel rito ambrosiano, diceva appunto, a chi cerca di operare nel nome del Signore Gesù, il Figlio unico da te amato. Qualcosa che richiama la vicenda appunto anche di Abramo e di Isacco. Va nel territorio, offri l'olocausto su un monte che io ti indicherò. Allora, noi notiamo subito una cosa. Non dice, prendi tuo figlio e uccidilo. No. Prendi tuo figlio e va con lui sul monte che io ti indicherò. Questo Isacco, che è stato il dono che io ti ho fatto, è il ragazzo con cui adesso tu devi camminare. Cammina avendo al tuo fianco questo tuo dono. Ma con queste parole del Signore che sottolineano che questo dono viene da Lui. Non è che lo voglia indietro, e l'abbiamo ascoltato. Forse quello che il Signore vuole è che Abramo cominci a camminare, a vivere con Isacco come dono di Dio. Perché vedete, qui è in gioco la fede di Abramo, e la fede di Abramo è la sua relazione con Dio. In un certo senso, forse, il rischio che sta vivendo Abramo qual è? Quello di vivere la relazione con Isacco come sostitutiva della sua relazione con Dio. E questo non fa bene né ad Abramo né ad Isacco. Nella misura in cui i doni che ho ricevuto diventano degli idoli, io vivrò delle relazioni disordinate. O se una cosa, o se una persona diventa un idolo per me, o se divento io un idolo per l'altra persona, o se delle cose diventano un idolo. Questo genera delle relazioni disordinate. Abramo forse aveva vissuto già con Ismaele questa possibilità. Ricordate al capitolo 17, quando dice, di fronte al Signore che promette di nuovo alla discendenza, dice, ma se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Perché credere ancora nella promessa di un altro che stenta ad arrivare? Accontentiamoci. Ismaele va bene. Come dire, Signore, rientra tu nel progetto che io mi sono fatto e non chiedermi ancora una volta di entrare nel tuo. Questo, dicevamo, da parte di Abramo è una sorta di mancanza di fede, prima ancora che nel Signore, in Abramo stesso e in Sara. Invece il Signore, che rilancia continuamente questa fede in Abramo e Sara, sarà colui che alla fine appunto vince. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi, eccetera. Fa un po' specie questo. Di fronte a un comando drammatico sembra che la narrazione rallenti, ma la prima cosa che ci viene detta è che Abramo si alza di buon mattino. Tanti di voi probabilmente rispetto ad una domenica si sono alzati oggi di buon mattino. Non era il buon mattino di Abramo, ma questo è un modo in cui ci viene detto che Abramo non fa passare il tempo, non indugia. Dice, sì, Signore, adesso ci penso, adesso lasciami fare, lasciami vedere. No, si alza di buon mattino e poi fa tutte delle azioni che sembrano che si oppongano alla drammaticità della situazione, cioè sellare l'asino, spaccare la legna. E ma perché l'autore dice queste cose qui? Perché ci fa vedere che Abramo obbedisce anche in queste cose. Noi possiamo arrivare, diciamo così, a cose grandi nella misura in cui saranno la risultante di queste cose qui, nell'obbedienza al quotidiano, in queste piccole cose, anche nelle piccole circostanze ordinarie. E si mette in viaggio il terzo giorno. Il terzo giorno. Abramo cammina con questo figlio. Vedete, in questo brano non ci viene detto nulla dei sentimenti di Abramo. Nulla. ognuno metterà i propri. Ma questo che è in gioco è proprio l'affidamento di Abramo, che cammina a lungo, e da lontano lui che riconosce il luogo. Non c'è neanche più bisogno che glielo indichi il Signore, è lui che vede il luogo. E allora fa fermare i servi con l'asino e poi dice: io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Ecco, da qui in avanti il cammino è solamente di Abramo e di suo figlio. Abramo prese la legna dell'olocausto. Qui c'è un'immagine che alcuni padri della Chiesa riprendono per la croce di Gesù, la legna che Abramo prende e la carica sul figlio Isacco. E poi dice: e lui prende in mano il fuoco e il coltello. La delicatezza di questo padre, che si sta preparando a quello che forse intuisce, ma che prende lui il fuoco e il coltello. Ciò che può far male lo prendo io, lo prendo io. In un certo senso, fino all'ultimo, io cerco di custodire il bene di questo figlio. Primo libro del Re, capitolo 17, Elia viene mandato alla vedova in Zarepta di Sidone, c'è una grande carestia, questa donna sta raccogliendo la legna e di fronte a Elia, che gli chiede da bere, poi gli chiede una focaccia, lei dice: guarda, io sto raccogliendo questa legna, ne farò focaccia, la mangerò con mio figlio e poi moriremo, perché non c'è più niente. Vedete, anche in quel caso, quella vedova non dice: siccome ormai questo è l'ultimo pasto, è inutile fare la fatica di raccogliere questa legna, è inutile la fatica di accendere l'ultimo fuoco, è inutile condividere con mio figlio questo pasto. No, non è inutile. Fino all'ultimo, l'obbedienza alla vita, anche nelle piccole cose. Fino all'ultimo la vedova vuole dar da mangiare al figlio, e fino all'ultimo Abramo vuole custodire Isacco da ogni male. Prende lui appunto il fuoco e il coltello, e poi proseguono insieme. Di nuovo questo camminare fianco a fianco, fin quando il figlio comincia il dialogo. L'unico dialogo tra Abramo e Isacco. Cosa dice? La prima cosa che dice Isacco è: padre mio, padre mio. E la risposta: eccomi, figlio mio. Allora, se volete, è un dialogo molto scarno, ma è essenziale, perché dice della relazione tra i due. In un certo senso, questo è il brano in cui Isacco diventa figlio, e questo è il brano in cui Abramo diventa davvero padre. Adesso diventa padre, non prima. Non è molto distante dai dialoghi tra Gesù e il padre nei Vangeli, eh? Tu sei il figlio mio. E di nuovo nella trasfigurazione: questo è il figlio mio. E Gesù gli risponderà nel Getsemani: padre. Non c'è bisogno di moltiplicare le parole nella preghiera. Bastano queste. E Abramo dice anche al figlio: eccomi. Cioè, quell'eccomi che ha detto a Dio e che poi ridirà ancora all'angelo, lo dice anche al figlio. Abramo non è quello che dice eccomi a Dio, ma non dice eccomi al figlio. Non è quello che dice al Dio che uno, sapete, di Dio noi ci possiamo fare le immagini che vogliamo. Degli altri è un po' più difficile. Allora può essere un po' più facile dire a Dio eccomi, è un po' più difficile dire all'altro eccomi. Sapete una bellissima vignetta di Snoopy? che danza, no? Che bella la vita, oggi ho proprio voglia di danzare, ho proprio voglia di prendere la prima persona che passa e di danzare con lei alla vita. Passa Lucy, la sorella di Linus, imbronciata, allora si ferma, la lascia passare. Che bella la vita, ho proprio voglia di danzare, ho voglia di prendere la seconda persona che passa e di danzare con lei alla vita. Questo è un po' il nostro rischio, di non dire poi eccomi a tutti. Abramo lo dice a questo figlio, notate, ha già detto quell'eccomi a Dio, adesso lo dice lui, e lui dice: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Cioè Isacco ha capito che si sta andando per un olocausto, ma non vede l'agnello, non vede la materia prima. Sarebbe interessante chiedere ad Abramo come si sarà sentito di fronte alla domanda del figlio. Genesi ci dice la risposta: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. A volte ci sono delle parole che noi pronunciamo magari con fiducia, magari non sapendo bene cosa vogliono dire, ma ci mettiamo noi in quelle parole. Non lo sappiamo, ci sbilanciamo con le parole, chiedendo che il resto poi seguirà. E di nuovo proseguirono tutti e due insieme. Vedete quante volte viene sottolineato il cammino insieme di Abramo e del figlio Isacco. Così arrivano al luogo, Abramo costruisce l'altare, colloca la legna, lega suo figlio, per gli ebrei questo è l'episodio della legatura di Isacco, e lo depone sull'altare. Ecco, Abramo pensa che debba consegnare questo figlio in questo modo, tanto che stende la mano e prende il coltello per immolare il figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse. Di nuovo Abramo viene chiamato. E in questa azione che viene rallentata, no? Noi vediamo questa mano con il coltello che sta per immolare il figlio, che viene tenuta ferma. Abramo, Abramo. Di nuovo viene chiamato, qui addirittura per due volte. Per due volte. Il Signore ci chiama e ci richiama. Vedete, per due volte il Signore chiama quando c'è una svolta nella persona. Mosè per due volte al rovetto ardente, Samuele per due volte quando finalmente comprende che è lui che il Signore sta chiamando, Marta quando viene chiamata a guardare a sua sorella Maria, Simone quando il Signore gli dice che lo rinnegherà, Saulo quando viene chiamato in Atti 9, così via, per due volte. Come dire che è qualcosa che si può ripetere. Che il Signore ha questa pazienza verso di noi, che non brucia le tappe, che ci fa fare quei passi che noi possiamo fare. Abramo rispose: eccomi. In un certo senso non c'è altra risposta dell'uomo di fede. Eccomi. Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ecco, finalmente Abramo sa che il Signore non desidera avere indietro il figlio. Il dono che il Signore ci fa, i doni che il Signore ci fa, non è perché poi ce ne vuole privare, che Dio sa di cosa sarebbe. Tremendo, diabolico quasi. Non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Vedete, qui lo chiama tuo figlio, il tuo unigenito, ma prima lo chiama il ragazzo. In un certo senso, chiamando il ragazzo, come dire, togli il possessivo da quel figlio lì. Non essere padrone di quello che ti è stato dato. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Sorpresa. Perché una sorpresa? Se proprio doveva comparire un animale, quale animale noi ci saremmo aspettati? L'agnello. L'ha detto, dov'è l'agnello per l'olocausto? Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E invece vede l'ariete. Rispetto all'agnello, l'ariete chi è?
Il papà.
Il
papà.
Voce alta.
Il papà.
Il papà. Cioè, se proprio c'è qualcuno che deve essere sacrificato, non è l'agnello, non è il figlio. È il tuo modo di vivere la paternità verso questo figlio. È il nostro modo di vivere la paternità verso i doni che Dio ci fa, anche verso la nostra vita. Non sarà l'agnello ad essere sacrificato, sarà l'ariete. Abramo imparerà che i doni che il Signore gli ha fatto non li rivuole indietro. Vuole che Abramo viva un rapporto ordinato con questi doni. Non sei il padrone di Isacco, sei il padre di Isacco. E se Isacco sta diventando per te il tuo idolo, lascialo andare, perché soffochi Isacco. Quando noi diventiamo padroni dei doni, quasi che non ci interessa più il Signore, o se ci interessa il Signore perché ci dia dei doni, ma Lui non ci interessa. Lo possiamo vivere col Signore anche con gli altri. E invece no. E vedete, un ariete impigliato con le corna tra i cespugli. È potente questa descrizione. Perché le corna, che sono il segno di potenza, di violenza e di offesa, l'hanno fatto impigliare. Come dire, che quelle cose che sembrano essere la nostra forza rischiano di essere la nostra trappola. La nostra trappola è lì impigliata. Conoscete la vicenda di Assalonne, figlio di Davide, si ribella al padre, anche qui figlio. Assalonne, secondo libro di Samuele, capitolo 14, versetto 25. Ora in Israele, in tutto Israele, non vi era uomo che fosse tanto lodato per la sua bellezza quanto Assalonne. Dalle piante dei piedi alla cima del capo non vi era in lui difetto alcuno. Quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo, egli pesava i suoi capelli e il peso era di 200 sicli a peso del re. Arriviamo al capitolo 18, sempre del secondo libro di Samuele, versetti adesso 9-14. Sapete, Assalonne poi vuole spodestare il padre, lo vuole eliminare per prendere il potere, poi di fatto viene messo in fuga. Ora Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto e la testa di Assalonne restò sospesa, rimase impigliata nel terebinto, come l'ariete, impigliata nel terebinto, e così egli restò sospeso fra cielo e terra mentre il mulo che era di sotto lui passava oltre. Allora Ioab, il capo di stato maggiore di Davide, che viene informato, prese in mano tre dardi e li immerse nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto del terebinto. Proprio lì, dove era esaltato, lì si impiglia. Episodio che successe in una sacrestia, c'era una celebrazione, allora c'era un sacerdote, con il nostro compagno di studi, e dalla folta capigliatura. E tra i concelebranti c'era anche il vescovo, che era stato mio, quello che mi aveva ordinato, Monsignor Fusco, grande biblista, che era stato anche suo professore. Allora questo va da Fusco e dice: ha visto Monsignore che capigliatura? Lui lo guarda e dice: ricordati di Assalonne. Questo per dire, ecco, un po' come l'ariete, un po' come l'ariete che è lì impigliato. Allora prende l'ariete e lo offre in olocausto invece del figlio. Ecco, questo, se quel coltello deve fare qualcosa, non è uccidere il figlio, ma separare da un legame disordinato Abramo e Isacco. Lasciare andare Isacco. E dice: Abramo chiamò quel luogo, il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. Cioè, chi compie il gesto che ha compiuto Abramo vede Dio. È in piena comunione con Dio. E dice l'autore: oggi si dice, oggi. Non è solamente l'oggi in cui ha scritto il brano, ma oggi in cui noi lo leggiamo, oggi. Cioè, nella misura in cui, quando io ricevo il dono, sono disposto a salire sul monte e a riconsegnarlo, vedo Dio. Quando non mi faccio padrone del dono, ma rendo grazie e riaffermo la mia fiducia, dicendo che quel Signore che mi ha dato quel dono sarà il Signore che si prenderà cura di me fino in fondo, allora vedo Dio. Perché il Signore si fa vedere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà, dice Gesù, Marco 8:35. Questa è la vita. Riceverla come dono e viverla come un dono. A partire dalla mia e poi tutti gli altri doni. E poi di nuovo la promessa. Perché tu hai fatto questo e non mi hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. E appunto ti benedirò, vedete, ancora come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Chi obbedisce così alla voce di Dio diventa fonte di benedizione per ogni popolo. Per ogni popolo. E guardate come si conclude questo episodio. Chi torna dai servi? Chi torna? Abramo, non Isacco. Abramo aveva detto: ci prostreremo e torneremo. E invece viene detto che Abramo tornò dai servi. Isacco no. E Isacco non è morto. Come dire, Abramo è lui che torna, finalmente lui ha lasciato andare, in un certo senso, il figlio. Non è più il padrone, è diventato padre. E insieme torno alla Bezzabea. Allora, questo episodio che vive sul monte è l'episodio che poi Abramo si porta a casa. Come dire, questo affidamento pieno al Signore è quello che sarà poi il segreto della vita ordinaria. Perché sarà nella vita ordinaria, quotidiana, che si vivrà questo tipo di rapporto. Allora, adesso concludiamo, poi vi darò qualche domanda. Vediamo due immagini rapidamente di questo episodio, più o meno rapidamente. Ringrazio Gabriele per la pazienza.
Io ne sottolineo.
Prendo tempo. Allora vi lascio alcune domande per la riflessione. La prima è di vedere come reagite di fronte a questo brano. Magari mettendovi nei panni di Abramo o nei panni di Isacco. vedere chi può rappresentare per me Isacco. Forse può avere anche più nomi. Quei doni che abbiamo ricevuto e di cui a volte rischiamo di diventare padroni. Sapete come gli apostoli, Luca 5, 1-11, quando il Signore li chiama dopo la pesca miracolosa, si dice che abbandonarono tutto e seguirono Gesù. In un certo senso sono chiamati anche a staccarsi dai doni che hanno ricevuto e a seguire il donatore. Allora chi può rappresentare per me? E cosa penso che il Signore mi chieda? Vedete, il Signore non cambia. Non è che si alza un mattino e dice non ho niente di meglio da fare che mettere alla prova qualcuno. No. È un po' l'ordine nelle relazioni che desidera. E allora, vedete, queste sono le immagini, queste di Caravaggio. Sottolineo solo due cose di questo. L'angelo che indica il futuro, sia nel paese, nelle città, che riguarderà anche la discendenza di Abramo, e anche l'ariete, che quasi, vedete, è lui quasi ad offrirsi, dice ma come sono qui, non mi vedi Abramo, non devi sacrificare lui. E Abramo che sarà chiamato quasi a vedersi, a vedere, che è chiamato appunto a donare, a riconsegnare. Ma vedete, la parte destra di questo quadro è tutta sul futuro. Come dire che a volte, anche nelle situazioni che noi possiamo vivere con grande fatica, ci sono già presenti i segni della novità, della possibilità che ci viene offerta. L'altro quadro, invece, di Chagall, vedete qui il coltello non è rivolto verso il figlio. Non è rivolto verso Isacco. Abramo sta cercando di comprendere quello che l'angelo va, e vedete l'angelo va con due braccia quasi ad abbracciare questo Abramo e a dirgli che non è quello che sta chiedendo. E sulla sinistra vedete Sara che implora e l'ariete impigliato nel cespuglio. In alto sulla destra Chagall associa quello che è il sacrificio di Isacco alla croce di Gesù, al figlio appunto che viene donato. Ecco, per chi conosce Chagall, la rappresentazione di questo figlio richiama molto la creazione dell'uomo, sempre in questo ciclo dei quadri sulla Bibbia. Come dire che è lì che, dove sembrava che Isacco venisse consegnato, venisse immolato, invece no, è lì che Isacco finalmente nasce, è lì che viene creato. Perché è lì che viene liberato. Allora quel coltello che il padre tiene fra le mani è quel coltello che mette in ordine i legami. Bene.